Modem.
La Commission a décidé que certains régimes d'imposition de sociétés appliqués dans certains cantons suisses...
La Commissione ritiene che il regime fiscale applicato in certi cantoni svizzeri a favore di holding e altre società rappresenti una prassi che non è compatibile con l'accordo di libero scambio del 1972. È un'attività sleale verso l'UE poiché queste società realizzano i profitti nell'Unione ma pagano le tasse in Svizzera.
Die Schweiz weist diese Vorwürfe der Kommission.
La Svizzera respinge con vigore le critiche della Commissione europea. Sono infondate. Hans-Rudolf Merz non ha usato mezzi termini oggi per difendere il sistema fiscale svizzero. Un sistema
che... 13 febbraio 2007. Da Bruxelles parte una lettera dalle conseguenze inimmaginabili per la Svizzera. È l'inizio della pressione internazionale dell'Unione Europea e dell'OCSE all'origine di una delle riforme più importanti per il nostro paese. Una modifica sistemica, forse meno conosciuta di quella riguardante il segreto bancario a livello internazionale, ma dalle conseguenze comunque rivoluzionarie, è la riforma 3 dell'imposizione delle imprese, arrivata ieri in Parlamento. Il messaggio è semplice. Alla Svizzera si chiede di abolire la fiscalità agevolata di alcuni cantoni nei confronti di aziende estere che in Svizzera esercitano unicamente un'attività amministrativa o un'attività commerciale rivolta solo marginalmente in Svizzera. La posta in gioco è alta, in particolare l'attrattività di una piazza economica, la nostra, che necessita del consenso internazionale. Molto più complicata la messa in pratica di questa riforma, che negli intenti del Consiglio federale dovrebbe comunque garantire la competitività fiscale della Svizzera e la redditività finanziaria per confederazione, cantoni e comuni. Ma come fare, partendo dal presupposto che i regimi fiscali speciali verranno aboliti? A metterci una prima pezza sarà la Confederazione stessa, costo 1 miliardo e 300 milioni di franchi, per compensare parzialmente le minori entrate dei cantoni. Insomma, più soldi ai cantoni, i quali avrebbero inoltre la possibilità di abbassare il tasso di imposizione degli utili delle imprese. Fra le altre misure previste, l'introduzione di un sistema di tassazione agevolato, conforme agli standard internazionali, per le società che si occupano di ricerca e sviluppo. A far maggiormente discutere è la prevista riduzione dei carichi fiscali cantonali posti in concorrenza fra loro per accogliere determinate società. Qui si incontrano preoccupazioni e critiche, in particolare da parte delle città, dei comuni in generale e politicamente della sinistra. L'Unione delle città svizzere, che ha stimato perdite fino a 63 milioni di franchi per Ginevra, 300 milioni per Zurigo e 400 milioni per Basilea, vorrebbe che le compensazioni di Berna finissero anche nelle casse comunali, mentre dagli ambienti sindacali si chiede un limite minimo oltre al quale non scendere con le aliquote cantonali. L'equilibrio si gioca però anche su altri elementi come l'imposizione dei dividendi o la vecchia tassa di bollo, ieri mantenuta dal Consiglio degli Stati. Il dossier passa al nazionale, ma il ricorso alle urne è già temuto da molti, col rischio di vedere bocciata l'intera riforma.
È certamente uno dei cantieri di maggior peso e di maggiore complessità con il quale la politica svizzera a tutti i livelli, da quello federale sino a quello comunale, passando anche per quello cantonale, dovrà confrontarsi nei prossimi mesi. E ieri a Berna, al Consiglio degli Stati, come sentito nella scheda di Giampaolo Driussi, c'è stato il primo atto con l'approvazione da parte dei senatori della riforma. Ben ritrovati da Nicola Luend. E oggi cerchiamo di inquadrare questa famosa riforma 3 dell'imposizione delle imprese con chi in una maniera o nell'altra questa riforma dovrà subirla, insomma, vedremo se bene o male, insomma, chi è sul terreno. Saluto diversi ospiti, partiamo con Denise Pagani Zambelli, avvocata presso lo studio Altenburger a Lugano, master in diritto fiscale, collaboratrice scientifica alla SUPSI, la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Con noi avremo anche Costante Ghelmetti, vice direttore della divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, quindi qua siamo sul piano cantonale, mentre sul piano comunale avremo con noi Raul Ghisletta, consigliere comunale del Partito Socialista Lugano, membro della Commissione Tributaria in Gran Consiglio, nonché segretario del sindacato VPO di Ticino. Sappiamo che i sindacati in questo senso sono piuttosto scettici nei confronti di questa riforma. E al telefono avremo anche Angelo Geninazzi, coordinatore di Economy Suisse per la Svizzera italiana. Saluto tutti e a tutti chiedo comunque uno sforzo di semplicità nell'esposizione, il tema è già piuttosto complesso per natura. Buongiorno dunque Pagani Zambelli, ben arrivata.
Buongiorno, la ringrazio.
Qui non è insomma tanto questione se si è d'accordo o meno con questa riforma, ma come abbiamo sentito anche dalla scheda, risulta essere un passo obbligato. È quello che peraltro è già saltato fuori anche ieri nel primo dibattito parlamentare, quando magari senza troppo entusiasmo ci si è dovuti confrontare e si è giunti alla conclusione che sa da fare in pratica.
Esattamente, proprio così. Diciamo che a partire dal 2007, ma le avvisaglie si erano già avvertite già prima, l'OCSE e comunque l'Unione Europea ha iniziato a fare pressione per determinati regimi fiscali che appunto alla luce dell'accordo sul libero scambio sono stati considerati sostanzialmente fiscalmente dannosi e comunque potenzialmente coinvolti nell'ambito della concorrenza sleale fiscale a livello internazionale. Questo perché, come si sa, da tempo comunque soprattutto le società internazionali hanno la tendenza o hanno avuto la tendenza a costituire delle società in diversi paesi, sfruttando giustamente e correttamente, nel momento in cui la cosa è legalmente fattibile, la concorrenza fiscale tra gli stessi. Tra questi appunto sono stati individuati diversi regimi fiscali che conosciamo in Svizzera, come appunto diceva nella scheda il giornalista, tra i quali regimi fiscali, tra i quali appunto quelli relativi alle società holding rispettivamente alle società di amministrazione.
Sì. E sappiamo che la Svizzera ne ha tratto parecchio giovamento proprio in quanto a soldi ad entrate. Signor Geninazzi, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, la riforma fondamentalmente ha tre obiettivi: da una parte preservare la competitività della piazza economica, dall'altra far sì che il sistema fiscale torni, come si diceva, ad essere accettato internazionalmente, e come terzo obiettivo c'è quello di provocare meno mancati introiti possibili per le casse dell'ente pubblico, questo sia a livello comunale, federale e cantonale. La domanda è, non è che questi tre obiettivi rischiano di cozzare uno contro l'altro? È difficile trovare insomma un equilibrio per i tre.
Sì, è difficile anche perché i cantoni, che sono gli enti toccati principalmente, si trovano oggi in situazioni di partenza molto diverse, che poi dovranno essere in un qualche modo compensate. Ma forse è utile ricordare che stiamo parlando più o meno di 24.000 imprese che oggi sono toccate da questi statuti fiscali privilegiati o meglio particolari.
In Svizzera, quindi.
Creano dai 135 a 175.000 impieghi e sono all'origine di gran parte delle spese private di ricerca e sviluppo. La Confederazione guadagna 3,2 miliardi, i cantoni circa 2 miliardi e se negli ultimi 20 anni il gettito delle imposte sulle persone giuridiche è cresciuto 3 volte più forte che il PIL, è soprattutto da ricondurre a queste imprese tassate in modo particolare. Quindi la posta in palio è estremamente alta e dobbiamo fare tutto affinché, e torno alla sua domanda, si possa garantire la redditività di questo sistema, perché se queste imprese non pagassero più queste imposte sarebbe chiamato qualcun altro a pagarle, oltre al fatto che andrebbero compensate tutta una serie di posti di lavoro. Quindi è vero che la soluzione non è facile. Il Consiglio federale propone infatti diversi filoni, da una parte con la riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche, quindi dell'aliquota, e dall'altra parte con delle soluzioni particolari che i cantoni possono adeguare alla loro situazione differente, come detto, da un cantone all'altro.
Quindi qua i cantoni avranno un certo margine d'azione. Buongiorno signor Ghelmetti, parlavamo di cantone, dunque lei qui rappresenta la divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, ne è il vice direttore, ben arrivato.
Buongiorno a voi.
Una bella sfida per i cantoni e in questo caso per il Canton Ticino a maggior ragione, insomma.
È una sfida, direi, quasi epocale da un certo punto di vista, una sfida estremamente significativa che contempla il cambiamento proprio di paradigma fiscale e quindi è una sfida che deve essere affrontata a 360 gradi anche da parte dell'autorità cantonale. Per quanto riguarda il Canton Ticino, queste società sono evidentemente anche per noi abbastanza importanti. Noi siamo a livello intercantonale in nona posizione rispetto ad altri cantoni.
Questo vuol dire, mi corregga se sbaglio, che queste società, quindi quelle a tassazione speciale, rappresentano, garantiscono il 22% del gettito fiscale totale delle persone giuridiche, giusto? Me la conferma questa cifra?
Le confermo perfettamente questa cifra. Il gettito complessivo delle persone giuridiche viene influenzato in ragione di questo 22% dalle società a regime privilegiato.
E se in Svizzera erano 24.000, come diceva Geninazzi, in Ticino sono?
Ma in Ticino sono un pochettino meno, anche da profilo proporzionale, stiamo comunque parlando di circa 1.500 società.
C'è da chiedersi, insomma, se vista la portata di questa riforma ci si stia muovendo in tempo, perché ci sono già cantoni che l'hanno già fatto, insomma, muovendosi, abbassando già e annunciando bruschi anche diminuzioni delle aliquote sull'utile delle persone giuridiche. Il Ticino?
Il Ticino è attivo nel contesto della riforma 3 da ormai 4 anni, nel contesto dei vari gruppi di lavoro tecnici specifici, con una funzionaria estremamente qualificata in merito. Per il Canton Ticino è un pochettino, direi, molto più difficile muoversi rispetto ad altri cantoni, come possono essere Ginevra, come possono essere il Canton Vaud, poiché loro hanno un'economia, soprattutto in questo contesto, molto più polarizzata su determinati settori. Noi non abbiamo questo genere di mercato, noi abbiamo un mercato estremamente vario, estremamente diversificato, che è la nostra forza, però evidentemente ci porta ad avere delle difficoltà maggiori nell'individuare quello che è lo strumento più opportuno da utilizzare sul nostro mercato. Non siamo Basilea e non siamo Ginevra. Questo è il motivo per il quale noi al momento non siamo ancora usciti con delle soluzioni concrete, delle proposte di soluzioni concrete.
Sì, poi magari dopo ne discutiamo. Raul Ghisletta, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Dunque, partiamo dal Ghisletta politico, diciamo. I socialisti, lo sappiamo, hanno già, come dire, ventilato la possibilità di ricorrere al referendum a livello nazionale. Alla fine si sta trattando di distruggere un sistema fiscale basato su, appunto, dei privilegi fiscali, che in qualche maniera, comunque, da un punto di vista socialista è una buona cosa.
Assolutamente sì, credo che sia una questione di equità, ma anche di trasparenza nell'imposizione delle persone giuridiche, e tra l'altro è anche una necessità. Pensiamo solo al fatto di uscire da certe liste nere come quella italiana. Se non si fa questo passo sarà impossibile uscirne, quindi è un interesse anche di tutta l'economia cambiare questo sistema di tassazione.
E adesso mi rivolgo invece al Ghisletta, rappresentante del comune, diciamo, in questo senso, perlomeno oggi. Lugano, come tante altre città, probabilmente subirà delle mancate entrate piuttosto consistenti. Si ha già un'idea un po' di quanto questo possa incidere?
Ma se prendiamo la proporzione cantonale, che è attorno al 22%, sono circa una quindicina di milioni.
Una quindicina di milioni che quindi andrebbero poi a pesare indirettamente o direttamente sul cittadino.
Evidentemente una parte verrebbe comunque recuperata per il fatto che sarebbero comunque tassate queste società, anche se meno. Si spera anche che non partano, perché il discorso è soprattutto quello di cosa succede se livellando un po' questi tassi di imposizione, cosa succede con queste aziende, se rimangono o non rimangono, rispettivamente cos'è la perdita del gettito complessivo.
Denise Pagani Zambelli, so che fra non molto deve lasciarci. Si parlava, appunto, in qualche maniera già di concorrenza fiscale fra cantoni, di possibilità che aziende scelgano altri lidi. Quindi c'è questo. Dall'altra parte, comunque, si è rinunciato a un regime fiscale speciale. Anche questo non è un po' un contraddittorio, nel senso, da una parte questi regimi fiscali cancellati, speciali, e dall'altra parte comunque un ampliamento di questa concorrenza.
Beh, diciamo che In questo ambito bisogna comunque fare una valutazione non soltanto dal punto di vista politico, economico, ma poi anche dal punto di vista pragmatico. Nel momento in cui si attua una revisione di tale importanza e nel momento in cui si stabilisce che ci sarà verosimilmente o comunque che è possibile che ci sia un sostanziale abbattimento del gettito fiscale conseguente appunto a queste modifiche legislative importanti, è normale che dall'altro campo poi l'economia, comunque quelli che sono gli attori principali della piazza economica, penso alla piazza finanziaria ma anche alle piccole e medie imprese in generale, non solo alle aziende quelle grosse, chiaramente a questo punto è sicuramente necessario, non solo auspicabile, che le parti politiche, le parti economiche si siedano per cercare di, non dico contrastare, ma trovare una soluzione che permetta perlomeno di compensare in qualche modo, no? E quindi bisogna anche dire che l'introduzione di questo sistema di tassazione agevolato per queste aziende che si occupano di ricerca e di sviluppo, che è uno dei temi fondamentali di questa riforma, è un sistema che comunque è riconosciuto a livello internazionale ed è comunemente accettato. Diversi altri stati l'hanno già implementato e tantissimi altri lo stanno fortemente discutendo. Quindi in questo senso, da un punto di vista puramente teorico-concettuale, sì, potrebbe essere un controsenso, ma dal punto di vista poi economico e pragmatico in realtà no. Si tratta semplicemente di contrastare gli effetti potenzialmente negativi di questa riforma con degli altri strumenti che siano invece riconosciuti dalla piazza, che siano riconosciuti a livello internazionale e che siano soprattutto che non siano contestati e che non ci vengano poi contestati un domani sempre sull'egida di questi del rispetto di questi standard internazionali.
E in questo senso, nell'ambito di questa patent box, appunto la Svizzera quindi non inventa nulla e quindi si adegua e non rischia particolarmente un'esposizione.
Le dirò di più, non solo la Svizzera non si inventa niente, però ad oggi le discussioni, e quindi penso al messaggio del Consiglio federale che è stato licenziato nel giugno scorso, addirittura avrebbe potuto usare un pochino di più su determinate cose, quindi ritengo che nell'ottica di un'accettazione internazionale siamo assolutamente nello standard.
Io la ringrazio per queste considerazioni e le auguro
grazie
buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
Raul Ghisletta, tornando proprio sulla concorrenza fiscale, lei teme, come peraltro qualche socialista ieri ha sottolineato in Parlamento, che alla fine siano i cittadini, dunque le persone fisiche, alla fine che paghino quanto non pagheranno le persone giuridiche?
Sicuramente ci saranno delle perdite fiscali per la Confederazione, valutate attorno al miliardo di franchi. Vedremo cosa saranno le perdite a livello cantonale, perché non abbiamo ancora la proposta del governo in Ticino. In altri cantoni, come nel canton Vaud, dove è già stata fatta una riforma, c'è anche un referendum che è stato lanciato a livello cantonale. Quindi sicuramente l'equilibrio attorno a questa riforma è molto precario. Io ho l'impressione che il risultato che è uscito ieri dalla Camera dei Cantoni ha fatto qualche passo in direzione di una maggior compensazione per i cantoni, ma ha lasciato aperto alcuni aspetti che non hanno permesso di soddisfare la sinistra, per cui mi sembra molto probabile un referendum. D'altronde avevamo già fatto una votazione sulla riforma 2 delle imprese che era stata accettata in maniera molto risicata.
Lo sappiamo che effettivamente la Camera dei Cantoni ha una particolare sensibilità proprio per i cantoni, per cui non è sorprendente quanto uscito ieri. Raul Ghisletta, se le società a beneficio di tassazioni privilegiate pagheranno più imposte, quelle che invece sono tassate in maniera ordinaria invece ne pagheranno meno. Quindi in questo senso le piccole e medie imprese, quindi il tessuto economico ticinese, svizzero, comunque qualche vantaggio potrebbe averlo.
Evidentemente la questione è il saldo di questa operazione. È chiaro che c'è anche un problema che non viene affrontato, che è quello della concorrenza intercantonale, quindi si sarebbe potuto approfittare anche di questa, di questo cambiamento epocale per mettere dei paletti in questa concorrenza intercantonale che alla fine vede perdenti cantoni come il Ticino, ma anche altri.
Cosa vuol dire paletti? Magari un'aliquota
imposizione minimo in modo da non favorire eccessivamente diciamo il trasferimento di queste società verso i soliti cantoni di Zugo, Nidvaldo, eccetera.
Angelo Geninazzi, così facendo, insomma, non si rischia di nutrire ancora di più questa concorrenza fiscale senza limiti, perché appunto un livello minimo non esiste, e quindi mettendo un po' a rischio il federalismo fiscale?
La popolazione non più tardi di qualche anno fa ha votato no in modo molto massiccio ad una limitazione della concorrenza fiscale intercantonale. Io penso che vada ritenuto che non siamo, soprattutto per queste grandi imprese, in concorrenza tra cantoni, siamo in concorrenza con Singapore, con gli stati del Benelux, con l'Inghilterra, con tutta una serie di altre nazioni a livello internazionale, quindi è quella la partita che volenti o nolenti dobbiamo giocare. Se ci fosse un referendum e questo venisse accettato su questa riforma tra delle imprese, in palio ci sono quelle cifre che dicevo prima, 24.000 imprese, soprattutto 170.000 posti di lavoro, quindi dobbiamo noi internamente fare un lavoro cercando di compensare il più possibile questi cambiamenti che porterà con sé questo nuovo, diciamo, sistema fiscale, affinché tutti i cantoni possano più o meno conviverci, perché il problema nei cantoni che cos'è? Ci sono dei cantoni che stanno anche un po' gongolando, perché sono molto contenti di questa riforma, e altri, come ad esempio il Ticino, si trovano in una situazione particolare di partenza e dovranno pedalare non poco per quadrare, insomma, trovare la quadratura del cerchio. I cantoni che oggi hanno relativamente poche imprese tassate in modo particolare, quindi con delle aliquote molto ridotte, e un'aliquota ordinaria, quindi una tassazione ordinaria per tutte le altre imprese abbastanza alta, si troveranno in difficoltà, poiché nell'ambito per restare attrattive dovranno abbassare questa aliquota ordinaria, quindi per tutte le imprese, e questo creerà una sorta parecchie perdite in termini di gettito, ma non verranno compensate queste perdite dalle imprese a statuto particolare, che appunto sono poche, che pagherebbero un'aliquota superiore, perché quelle verrebbero tassate anche loro normalmente. Quindi questi cantoni, il Ticino è in buona compagnia, comunque ci sono Vallese, Argovia, Soletta e Grigioni, si trovano in una situazione particolare, dovranno giocare la carta, patent box, spese per la ricerca e lo sviluppo e ancora altre soluzioni un po' più marginali che oggi il progetto prevede per compensare questo. Mm-hmm. Toccato particolarmente in Ticino è la città di Lugano, Raul Ghisletta lo sa benissimo, poiché si trova in una situazione ancora più particolare forse che il cantone stesso, con ancora meno proporzionalmente imprese tassate oggi con uno statuto particolare, e quindi una eventuale riduzione dell'aliquota della tassazione degli utili delle imprese la colpirebbe ancora di più, una città che già è un po' in difficoltà per quanto riguarda la situazione budgetaria.
Sentiamo il signor Ghielmetti proprio sulla questione cantonale. Dunque, si è detto siamo in attesa delle proposte dal cantone, in che direzione si andrà? Si è parlato anche di patent box, che ribadisco è questo strumento che consente, come dire, un'imposizione privilegiata dei redditi generati dalla proprietà intellettuale, quindi legati allo sviluppo e alla ricerca. In che direzione sta andando il cantone?
È opportuno innanzitutto chiarire due aspetti. I regimi privilegiati sono a beneficio di determinate realtà. Non necessariamente queste realtà saranno le stesse realtà che poi potranno beneficiare dei nuovi strumenti proposti o pensati nella riforma 3. Questo è il primo aspetto che è veramente importante da tenere presente e da analizzare nel contesto del mercato nel quale noi ci troviamo. Per quanto riguarda il Canton Ticino sarà confrontato a questo genere di situazione. Le realtà ticinesi che oggi beneficiano di un regime privilegiato non necessariamente potranno beneficiare del patent box. Quindi bisognerà lavorare per mantenere il substrato odierno. Come Una possibile soluzione potrebbe essere la riduzione dell'aliquota, potrebbe essere la riduzione, come detto, ma soprattutto, secondo noi, con un grande lavoro di squadra per mantenere attrattivo tutto il mercato ticinese.
Tra l'altro, scusi, prego, mi permetta, riduzione dell'aliquota, concretamente quanto è oggi e quanto potrebbe essere domani?
L'aliquota oggi è a un tasso nominale del 9% a livello cantonale. Quanto potrebbe essere domani? Questa è una decisione politica. Potrebbe,
si diceva 6,5%.
Si potrebbe ragionare intorno a un parametro del 6,5%, ma questo dipende veramente dal comportamento dei singoli contribuenti e soprattutto dei contribuenti a tassazione privilegiata, perché ciò che è stato detto correttamente è che il finanziamento della razione dell'aliquota dovrebbe essere garantito in parte dall'innalzamento del gettito di queste società. E poi il secondo scenario sul quale bisogna lavorare è il mantenimento dell'attrattività per il futuro, ossia con attività o con possibilità come il patent box, dove già oggi alcune società ticinesi potrebbero beneficiarne in maniera significativa, ma non sono le società che sono a regime privilegiato. Quindi noi dobbiamo lavorare su questi due scenari: uno, mantenere ciò che abbiamo; due, cercare di costruire nuove opportunità.
Vi siete fatti un'idea, uno scenario perlomeno di quello che potrebbe essere l'impatto, cioè pensando a come dire, alle condizioni che potreste proporre, sapere insomma quante aziende sono a rischio partenza, quante invece potrebbero rimanere, quindi quanti i mancati introiti per le casse pubbliche?
Guardi, questo è veramente difficilissimo, ma per qualsiasi genere di cantone, per un semplice motivo: la tassazione privilegiata è in funzione dell'impatto amministrativo sul territorio, quindi in funzione di quanta sostanza c'è sul territorio. Ecco, ciò che c'è di buono in questa riforma è che in realtà si va a incentivare il mantenimento di posti di lavoro, di sostanza sul territorio, quindi quelle che saranno le realtà che lasceranno il Canton Ticino, noi ipotizziamo siano le realtà più deboli da questo punto di vista. Quante siano, non siamo in grado di quantificarlo.
Raul Ghisletta, si diceva di referendum. Referendum vorrebbe dire, insomma, tentare di affossare anche questa riforma. Abbiamo sentito, in gioco, in ballo ci sono comunque numerosi posti di lavoro, numerose aziende. Non sarebbe una strategia troppo distruttiva in questo senso?
Il referendum andrà valutato al termine dei lavori parlamentari federali. Credo che la questione è di raggiungere un equilibrio tra queste esigenze, diciamo, di ricalibramento della fiscalità sulle persone giuridiche e quello del mantenimento, diciamo, di un certo livello di entrate nei budget pubblici. Come le dicevo, quello che è uscito dal Consiglio di Stato non è soddisfacente, in particolare non sono state adottate alcune proposte che erano state fatte dalla sinistra e che avrebbero permesso, diciamo, di consolidare le entrate fiscali e di ridurre le perdite, perché le perdite poi fiscali vanno a scapito soprattutto di settori, se parliamo del cantone, come la sanità, la scuola, la socialità, quindi che toccano direttamente i cittadini. Questo è il grosso di problema di questa riforma, che non può essere pagata, diciamo, dai più deboli.
L'iter politico comunque sarà ancora lungo, adesso arriverà, approderà al nazionale. Angelo Giniazzi, voi l'avete sempre supportata questa riforma, anche se ieri, rispetto a ieri, anche voi qualche motivo di rimpianto ce l'avete? Ad esempio, che ne so, volevate abolire la tassa di bollo, per il momento è stata mantenuta, volevate anche un'imposta sugli utili, dedotti gli interessi, e anche questa non è stata presa in considerazione. Cosa farete?
Di certo non un referendum, non possiamo fare altro che seguire questo dibattito e poi accettare il risultato che ne uscirà. Per quanto riguarda le perdite, dopo torno subito sulla sua domanda, è vero che ci saranno delle perdite a breve termine, come spesso capita quando ci sono delle riforme fiscali, però è soprattutto l'evoluzione a lungo termine che va considerata, e se noi riusciamo a restare attrattivi come, come nazione per queste grandi imprese che creano molto al di là dei posti di lavoro, ma anche spese per ricerca e sviluppo eccetera eccetera, ecco che a lungo termine non ci saranno perdite per nessuno e si potranno finanziare, ed è questo anche lo scopo, proprio quei settori che Ghisletta citava. Noi avremmo visto di buon occhio un altro strumento oltre le patent box e la riduzione delle aliquote sugli utili, che è questa imposta sull'utile dedotti gli interessi. Cosa succede oggi? Le spese, gli interessi passivi, quando una società si indebita, possono essere dedotti evidentemente dai costi, o meglio, sono dei costi, quindi possono essere dedotti dall'utile. Questo non è il caso quando qualcuno si finanzia in proprio, quindi quando non ricorre all'indebitamento, e soprattutto per molte attività di finanziamento di questi grandi gruppi una soluzione di questo tipo potrebbe essere molto attrattiva, anche perché poi spesso porta con sé non soltanto l'arrivo di queste attività di finanziamento di questi gruppi, ma tutta un'altra serie di attività correlate, che quindi potrebbero vedere nella Svizzera un luogo ideale in cui insediarsi. È uno strumento che è stato, diciamo, osteggiato in particolare dai cantoni, poiché in una prima fase non vi erano delle grandi misure compensatorie e questo portava ulteriore preoccupazione per delle perdite di gettiti. Con una soluzione adesso susseguente a quella che era poi stata posta in consultazione, sì, queste perdite sono tendenzialmente limitate. Noi speriamo che il Consiglio nazionale possa,
vedremo se insomma verrà ripreso appunto in un dibattito successivo al nazionale. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, noi torniamo domani 8.30 su Rete 1 e replica 19.30 sulla 2 dalla redazione di Modem, da Nicola Lui dal microfono. Buona giornata a tutti.